Si recò a Nazareth dove era stato allevato ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aperto lo trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Poi rotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Premessa: stiamo facendo catechesi per adulti. Oggi raccomandata a tutti i livelli insistentemente dalla Chiesa, anche dal nostro Papa attuale. È essenziale la catechesi degli adulti perché gli adulti hanno avuto la catechesi, diciamo, infantile, poi poco di catechesi, a parte il vissuto personale, ma sistematicamente no. E la catechesi noi sappiamo che non è l'evangelizzazione. Evangelizzazione vuol dire annunciare la parola di Dio. Catechesi è meditazione, riflessione, studio del messaggio. Per cui e l'annuncio che riceviamo nella liturgia e la catechesi diventano essenziali. Ebbene, al centro della catechesi è stato scritto, noi troviamo una persona, quella di Gesù di Nazareth. Unigenito del Padre, il quale ha sofferto ed è morto per noi, ed ora risorto, vive per sempre con noi. Catechizzare è dunque svelare la persona di Cristo, l'intero disegno di Dio. Cristiano è colui che crede in Gesù Cristo, colui che con il suo pensiero, volere e fare, si impegna e si getta interamente nell'imitazione e nell'amicizia con lui e con il Dio da lui annunciato. La catechesi allora diventa un elemento essenziale. Per la fede delle comunità cristiane, e qui è raccomandata direi insistentemente a tutti, e la catechesi è l'annuncio di Gesù Cristo. Per cui diventa essenziale conoscere il Signore Gesù e cercare di far gravitare intorno a Lui tutto il nostro pensiero, tutta la nostra fede. Credere vuol dire incontrare Gesù Cristo e in Lui il disegno di Dio. Disegno della storia della salvezza. Disegno di Dio che trova in Gesù proprio la sua pienezza e la sua sorgente. E questo va ripetuto, eh? Credere in Gesù Cristo è l'essere cristiano e credere in Gesù Cristo vuol dire ascoltarlo, seguirlo, volergli bene, imitarlo e rimanere con lui. Cristiano è alter Christus, Cristo è dentro di noi, è in ciascuno di noi. Ora, noi dobbiamo questa sera cercare di approfondire, anzi tutta la nostra catechesi sarà un approfondimento appunto del tema di Gesù Cristo. Abbiamo già accostato una prima catechesi in cui abbiamo detto che senso ha parlare di Cristo oggi e abbiamo detto che è essenziale parlare di Cristo oggi. Essenziale proprio perché è il centro della fede e oggi soprattutto abbiamo bisogno di questo nuovo annuncio. Quindi, secondo, chi è Gesù Cristo? Gesù Cristo è il figlio di Dio, volto umano di Dio, la catechesi scorsa. Gesù è nient'altro che Dio è entrato nella storia e che vuole esprimere, manifestare il mistero, la vita di Dio e quindi coinvolgerci nella vita di Dio. Per cui un pilone portante dell'essere cristiano è la centralità di Gesù Cristo. Superiamo una certa educazione pragmatistica che la Chiesa ci ha dato, che fare il cristiano vuol dire fare determinate cose, di culto, di carità, di giustizia, di servizio. Fare il cristiano vuol dire credere in Gesù Cristo. Dal credere in Gesù Cristo dipende poi tutto il resto, il vissuto del cristiano. L'etica cristiana non sostituisce la fede cristiana. L'etica cristiana è l'applicazione della fede cristiana nel vissuto concreto. Per cui il primo punto culminante è la fede, è il credere in Gesù Cristo. Questo rimprovera un po' tutte le nostre comunità che si conducono i ragazzi fino a una certa età alla catechesi e poi l'adulto non c'è. L'adulto, escluso i presenti, può precipitare ancora nell'analfabetismo della fede, a meno che partecipi intelligentemente alla vita della Chiesa. Ora, la catechesi ha al centro Gesù Cristo. Questa sera noi ci facciamo la domanda: chi è Gesù Cristo? Per poi domandarci chi è Cristo per noi. Cristo, il tema di stasera, figlio di Adamo, figlio di Dio, l'uomo della croce. Avete la scheda in mano, è questa, vero? È questa? Benissimo. Chi è Gesù? Gesù è il centro della fede, Gesù è il centro della Chiesa, Gesù è il fondamento dell'esistenza cristiana. Ma la parola di Dio che cosa ci dice di Gesù? Ecco, questo è importante. La parola di Dio, la rivelazione, Gesù ci dice. Chi è Gesù? Il precursore, Giovanni Battista, che è il grande profeta di Gesù, dice che Gesù è voce che grida nel deserto. Gesù è voce che grida nel deserto. Preparate la via del Signore. E Gesù, cioè Giovanni Battista, io vi battezzo con acqua, ma viene uno dopo di me al quale non sono degno di sciogliere neppure i legami dei sandali. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ecco, chi è Gesù? Secondo Giovanni Battista, Gesù è il Salvatore, colui che viene a battezzare. Battezzare vuol dire immergere, vuol dire mettere a contatto, vuol dire rendere partecipe. Nella Scrittura ci viene dato come prima presentazione di Gesù, a parte gli episodi della nascita e del primo di infanzia, Gesù è il figlio amato nel quale il Padre si compiace. Chi è Gesù? Gesù è quella realtà nella quale Dio si compiace e Dio si incarna, Dio si manifesta. E Gesù si presenta già al battesimo come colui che si mostra solidale con i peccatori. E ricevendo poi lui il battesimo di penitenza. Un secondo dato fondamentale della parola di Dio è la genealogia di Gesù. Gesù è il figlio di Dio, ma anche il figlio dell'uomo. Ricordate, no? Dove si diceva che il principio era, eccetera. Gesù è il figlio di Dio, ma Gesù è anche il figlio dell'uomo. Quindi la genealogia ci dice qual è lo stato giuridico di Gesù. E Gesù collegato a Giuseppe, discendente da Giuseppe. Poi ci presenta ancora le tentazioni di Gesù. Qui sta descrivendoci chi è Gesù, no? Gesù è il figlio di Dio, che non deve ricorrere a gesti di potenza per mostrare di essere figlio. Anzi, si presenta addirittura come colui che è tentato, colui che è fragile, colui che è debole, ma colui che vince la tentazione. Infatti Gesù allontana Satana per un certo tempo, si allontana e si porta anche nella penitenza per riaffermare la sua figliolanza di Dio. Ma il discorso che più ci colpisce e in cui si presenta chi è Gesù è il discorso nella sinagoga di Nazareth. Gesù è il consacrato dallo Spirito Santo, incaricato ad annunciare la lieta notizia ai poveri. Ecco chi è Gesù. Gesù si autopresenta come ripieno di Spirito Santo, consacrato con l'unzione, mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio e il Messia. Gesù agisce sotto la spinta dello Spirito e in lui si compie l'Antico Testamento. La sua parola è un segno di Dio che affascina le folle, mentre provoca l'opposizione della religione ufficiale. Gesù quindi è colui che si manifesta annunciando il regno di Dio, il mistero di Dio. E Luca colloca il discorso di Nazareth all'inizio dell'attività pubblica di Gesù e quindi dà una presentazione decisamente esauriente, dove dice: lo Spirito del Signore è sopra di me. Ecco chi è Gesù. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi. A un certo punto Gesù si presenta a lui e dice qual è la sua specifica missione. Gesù viene appunto per annunciare ai poveri il regno di Dio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per dare la libertà agli oppressi e predicare la grazia, la salvezza del Signore. Ecco, alla domanda chi è Gesù? La chiave di lettura di questo testo che ho letto adesso è che oggi, Gesù si presenta come l'oggi di Dio che viene appunto ad affermare la venuta, l'intervento, la presenza di Dio nella storia. Quindi chi è Gesù? Dio che entra nella storia portatore di grazia, di libertà e di salvezza. Quindi è la voce di Dio, è la parola di Dio, è il canto di Dio, è proprio Dio che si fa incontro all'uomo che viene, perché Gesù stesso è Dio. E Gesù ha una preferenza particolarissima. La sua preferenza è per i poveri. È caratteristico il comportamento di Gesù nel confronto dei poveri, dei pubblicani, dei peccatori, degli emarginati, tutti coloro che sono esclusi dalla gioia messianica. Quindi Gesù viene per prendere gli ultimi, non per escludere gli altri, ma partendo dagli ultimi, perché gli ultimi sono quelli più lontani di Dio, quelli che hanno più bisogno di Dio, e quindi parte da questi. E non è tanto per una questione sociale che Gesù parte dagli ultimi, come faremmo noi, no, partendo dai poveri, ma perché purtroppo gli ultimi agli ultimi non viene riconosciuto quella dignità, quella personalità, quella dignità personale che è tipica di ogni uomo. Quindi parte proprio dall'ultimo uomo per dare all'uomo quella dignità che gli compete. Per cui Gesù è colui che entra nella storia, la prende nella sua scadenza e la recupera, e poi vedremo che la redime addirittura santificando, portandola alla Pasqua. Quindi il vero volto di Gesù, che si vede già in questa sua attenzione ai piccoli e poveri, agli ultimi, però trova la sua piena manifestazione nella sua Pasqua, nella sua passione e morte. La passione e morte di Gesù è il vero volto di Gesù. Chi è Gesù Cristo? Gesù Cristo è colui che è venuto, ha condiviso la realtà umana, ha assunto la storia degli uomini, si è caricato del peccato dell'uomo, ha pagato il peccato dell'uomo sulla croce, è morto distruggendo il peccato ed è risorto, liberando l'umanità dal peccato. E allora egli diventa il tipo del cristiano. Il cristiano deve percorrere questa stessa strada di Gesù. Gesù è quel martire che, dopo aver ricevuto una missione, si impegna ora di portarla a termine, fino a pagare con il sangue. Ecco, Gesù porta a termine la sua missione di Salvatore fino a morire, fino alla croce. Quindi Gesù è quell'eroe che, dopo essersi sottratto con tante difficoltà e insuccessi, ora non indietreggia di fronte all'ultima prova. Gesù è quel testimone che, dopo aver proclamato le esigenze radicali del peccato al perdono, le esigenze del Vangelo, ora si offre come mistero, come esempio a quanti vorranno seguirlo sulla via che porta dalla sofferenza alla gloria, dalla morte alla vita. Luca ci presenta Gesù sofferente e risorto, un vero modello di vita cristiana, campione da imitare. In Gesù Luca ci presenta la misericordia e la tenerezza di Dio. Capite? Gesù è entrato nella storia, l'ha assunta, se n'è caricato, l'ha purificata con la sua morte, la sua resurrezione, e ha immesso nella storia un nuovo modo di agire. In conclusione, per capire chi è Gesù, occorre, come Maria, conservare nel cuore. La fede non richiede che subito si comprenda, però richiede che tutto venga custodito. Ecco, questo è importante. Che tutto venga custodito. Non si può conservare alcune parole di Gesù e altre no, alcuni gesti e altri no. Non bastano i miracoli per capire chi è Gesù, ne bastano i discorsi, ne basta la croce da sola. Il mistero si affaccia dall'insieme dei singoli particolari. La storia di Gesù va considerata nella sua interezza. Per capire Gesù occorre contemplare il suo volto, ascoltare con amore la sua parola, accogliere la presentazione che il Padre fa di lui: questo è il mio figlio, ascoltatelo. Un ascolto profondo, interiore, con amore. Solo chi ama conosce, solo chi ama conosce. Occorre rimanere in lui, occorre abitare in lui. Questo è il grande messaggio che ci viene appunto dall'affermazione del mistero stesso dell'incarnazione. Gesù è entrato nella storia per convocare intorno a sé, per rivelarsi, per parlare, per essere ascoltato. Ora, per conoscere Gesù bisogna rimanere con lui. bisogna abitare con lui. E questo è molto interessante, perché non basta celebrare la liturgia. Noi siamo stati educati appunto all'azione, alla celebrazione. Il problema del credente è un problema di incontro interpersonale, di rimanere con Gesù. E per capire Gesù occorre tenere fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Rimanere in Lui. E non capire per credere. Io ho capito e quindi credo. Se facciamo così non crederemo mai. Bisogna avere il coraggio di credere e poi la possibilità di capire. E cosa vuol dire credere senza aver capito? Credere senza aver capito vuol dire avere il coraggio di amare. Cioè la pista per conoscere chi è Gesù Cristo non è neanche lo studio, non è neanche il rito. Per capire chi è Gesù bisogna dimorare in Lui nell'atteggiamento di amore. Bisogna fare il percorso del cuore, perché il cuore allora sì, arriva a comprendere seriamente chi è Gesù. Ora vi leggo quanto avevo già accennato all'inizio, dove dicevo, al centro della catechesi noi troviamo una persona, quella di Gesù di Nazaret, unigenito del Padre, il quale ha sofferto ed è morto per noi, ed ora risorto vive per sempre con noi. Catechizzare è dunque svelare la persona di Cristo, l'intero disegno di Dio, e cercare di comprendere il significato dei gesti e delle parole di Cristo, dei segni da Lui operati. Lo scopo della catechesi, notate, lo scopo della catechesi è mettere in comunione con Gesù Cristo. Egli solo può condurre all'amore del Padre e nello Spirito e farci partecipare della vita della Santa Trinità. Nella catechesi è Cristo Verbo incarnato, il Figlio di Dio che viene insegnato, e tutto il resto in riferimento a Lui. Solo Cristo insegna, mentre ogni altro lo fa nella misura in cui è il suo portavoce, consentendo a Cristo di insegnare per bocca sua. Ogni catechista dovrebbe poter applicare a sé stesso la misteriosa parola di Gesù: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Colui che è chiamato a insegnare Cristo deve dunque cercare anzitutto quel guadagno che è la sublimità della conoscenza di Cristo. Bisogna accettare di perdere tutto al fine di guadagnare Cristo e di essere trovati in Lui e di conoscere Lui. La potenza della Sua risurrezione, la partecipazione alle Sue sofferenze, diventandogli conformi nella morte con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Da questa amorosa conoscenza di Cristo nasce irresistibile il desiderio di annunciare, di evangelizzare e di condurre altri al sì della fede. Per cui la fede cristiana è l'adesione interiore a Gesù Cristo, adesione di cuore. E il segno che noi abbiamo incontrato Cristo, che poi è il concetto di salvezza, il segno di aver incontrato Cristo dentro di noi e che potremmo analizzarci, è verificare quanto noi crediamo importante che gli altri credano in Cristo. Un genitore che non ha dentro questa passione di insegnare Gesù, di mettere nel cuore del figlio Gesù, questo genitore non ama il figlio. Ci sono cose che precedono nella vita del genitore l'amore del figlio. Capite? L'amore autentico per un credente è il desiderio che la fede sia nel cuore delle persone che ama. L'esame di coscienza, questo decisamente importante. Perché vedi prima se tu ami, se ami sul serio. E secondo luogo, se il tuo amore vero è un amore che si comunica, che si trasmette, che contagia anche gli altri. Da qui il comandamento dell'amore. Il comandamento dell'amore non è un comandamento per il cristiano, ma è una dimensione del suo essere. È una logica del suo essere, una conseguenza del suo essere. Ho terminato. Adesso a voi, se avete piacere di dire qualcosa. Noi abbiamo già fatto due catechesi. La prima, Gesù Cristo, ieri, oggi e sempre. Chi è Cristo? Secondo, Gesù Cristo, figlio di Dio, volto umano di Dio. Vi ricordate che adesso vanno rilette attingendo questo rapporto d'amore. La terza catechesi, chi è Gesù, figlio di Adamo, figlio di Dio, l'uomo della croce. Allora il primo luogo dove conoscere Gesù, il primo luogo dove conoscere Gesù è la croce. Da leggere come il luogo della rivelazione dell'amore, la rivelazione dell'amore, il mistero di Dio. La croce è il volto di Dio. E la croce la comprende solo chi ha capito cos'è l'amore. Chi non ha capito cos'è l'amore della croce capisce ben poco o ben nulla. Anzi, la croce diventa il segno tragico delle conseguenze del peccato. Peccato uccide, l'amore redime, l'amore salva. Sostanzialmente ho letto la scheda, dovete leggerla molto, molto, molto attentamente. E sono in distribuzione, mi pare, anche le schede precedenti, vero? Ecco, allora vi consiglio, se desiderate, di ritirare anche le schede precedenti in modo tale da collegare le schede precedenti con la scheda di oggi. E sarà un unico discorso che si svilupperà. È la fede che ci mette in contatto con Gesù. E la fede è proprio questa espressione di incontro amoroso con Gesù.